buonasera a tutti, con alcuni di voi ci conosciamo. Introduco io l'argomento di stasera, che è appunto il circo con animali in tutte le sue eccezioni, quindi nel discorso di rapporto uomo-animale all'interno del circo, nel rapporto uomo-animale tra spettacolo e spettatore. Io terrò la prima parte proprio riguardante la descrizione di gli studi che hanno fatto, le infiltrazioni che hanno fatto un gruppo inglese che si chiama Animal Defenders. Poi la dottoressa Francesca Sorcinelli terrà la parte più legata al concetto di educazione o diseducazione alla violenza di questi spettacoli. Io avrei anche una presentazione. Il titolo è la traduzione in italiano di un dossier fatto da Animal Defender, ovviamente provocatorio, perché è il più brutto spettacolo al mondo, prendendo un po' in giro, ironizzando sulla tradizione circense che l'ha sempre presentato come venite gente, venite, il più bello spettacolo al mondo. Quindi il titolo è assolutamente provocatorio. Vedrete un nome nuovo che si affaccia per la prima volta in Italia, in altri paesi c'è già, ma per la prima volta in Italia, che è il gruppo di studio sulle tradizioni violente. Solo per darvi un'idea di che cosa si parla, vedete che è un gruppo totalmente eterogeneo, alcuni, basta il nome, si capisce. Ad esempio Animal Defenders International è un'associazione animalista che ha completamente rivoluzionato il concetto di che cosa sta dietro lo spettacolo circense, quindi metodi, allenamenti, trasporto eccetera. Sono stati i primi a documentarlo e sono all'origine dei dati che vi porto oggi. L'associazione genitori ed educatori per la difesa dei minori dall'esposizione alla violenza, che non c'entra niente col discorso animalista, fondamentalmente non interessa particolarmente neanche degli animali, il nome spiega già di che cosa si parla. L'associazione italiana familiare vittime della caccia, che non c'entra niente in questo caso con l'argomento di stasera, però essendo parte del gruppo di studio sulle tradizioni violente è inserita. Artimiste è un'agenzia di supporto artistico che lavora usando l'arte come terapia e per situazioni diciamo difficili, quindi con ragazzi, bambini, adolescenti che hanno magari problemi o psichici o fisici o entrambi, oppure con persone che hanno problemi ad esempio ex tossicodipendenti, oppure con molte ragazze che adesso hanno i cosiddetti disordini alimentari, quindi anoressia e bulimia, e si lavora molto sul rapporto di autostima delle persone e del rapporto di come queste persone vedono il mondo esterno e l'effetto di un mondo violento sul loro modo di ragionare, ovviamente soprattutto sui bambini. Il coordinamento degli avvocati per la difesa delle vittime di violenza domestica, che poi il nome dice già tutto, è scontato. Importante la Society for Research in Child Development, che è una società internazionale di cui fanno parte circa 4.500 ricercatori, dai nutrizionisti agli psicologi agli educatori, che lavorano nel tema dello sviluppo infantile in tutte le sue eccezioni. 4.500 ricercatori di tutto il mondo che hanno il compito di scambiarsi le informazioni più importanti, le ricerche più innovative, di diffondere tutto quello che è innovativo, nuovo, rivoluzionario, oppure tutto ciò che ormai è acquisito dalla comunità scientifica in tutto ciò che riguarda lo sviluppo infantile. L'associazione di Zona Franca, lo dico solo come nome perché poi ne parlerà Francesca dopo di me, magari più in dettaglio, è un'associazione di educatori che è un po' il punto di forza del gruppo di studio sulle tradizioni violente, che nasce in Italia per portare in Italia tutta una serie di studi, ricerche, analisi, date, risultati ottenuti soprattutto negli Stati Uniti ma anche in altre parti del mondo. Vado direttamente a parlare di quello che è il mio tema, cioè che cosa ha fatto Animal Defenders e perché è così importante, talmente importante che sono diventati consulenti per questo tema, cioè degli spettacoli circensi con animali, per il National Geographic, e di quel National Geographic ha fatto un video che è quello che poi video che ha poi ispirato il National Geographic in una serie di campagne contro l'uso di animali nel circo. Questa premessa è d'obbligo perché ovviamente io vengo e parlo anche come animalista, proprio sono un animalista estremista e fanatico, però quello che cerchiamo di far vedere è questo discorso non soltanto dal punto di vista del maltrattamento animale. Che cosa hanno fatto? gli animal defenders hanno infiltrato degli ispettori, dei field officer, dentro i circhi, quindi c'erano quelli che facevano gli stalieri, tutto fare, coloro che erano addetti al cuore degli animali, in pratica delle persone che lavoravano da infiltrati dentro il circo per lunghi periodi, mesi se non anni, con telecamere, con tutta una serie di attrezzature anche all'avanguardia dal punto di vista mediatico, per cercare di capire, di vedere che cosa, come sono tenuti gli animali, qual è il rapporto uomo-animali nel momento in cui non c'è l'esibizione, perché l'esibizione è pubblica, quindi si vede qual è l'esibizione, ma tutto il resto che viene da l'esibizione è circa l'1%, il 2% di tutto il tempo degli animali. Che cosa succede in tutto il resto del tempo? Come si arriva all'esibizione per le persone? È quello che sono riusciti a documentare per la prima volta in maniera così esaustiva. Hanno fatto uno studio su tanti circhi, su 7-8 circhi inglesi, più tutta una serie di circhi, di cui anche un italiano, che vedremo dopo, in tournée in Inghilterra oppure in Irlanda. Adesso stanno facendo degli studi anche nel Portogallo, quindi si sta allargando il discorso. E la durata, la vedete, è di circa 2 anni, dal 96 al 98, hanno iniziato a raccogliere i dati comunque nel 95, sommando tutto lo studio, le osservazioni, le infiltrazioni, sono durate un totale di 7.280 ore, quindi comunque un numero significativo di documentazione e di raccolta di informazioni. Importantissimo il fatto che tutto quello che viene detto sono riusciti a documentarlo e a videoregistrarlo, perché altrimenti sarebbe stata soltanto la parola di una persona che ha compiuto un'azione al limite dell'illegalità, perché si è finta con una persona che non era, quindi siamo al limite della legalità, però con il discorso di tutte le videocamere, di cui alcune telecamere impiantate che registravano per 24 ore la vita, i movimenti, gli atteggiamenti e il rapporto uomo-animale, hanno potuto veramente dimostrare tutta una serie di situazioni. Come durata delle riprese hanno circa 375 ore di video, il filmato che vedrete è un'estrema sintesi, ma il video è molto di più. Tra l'altro, gli esempi che vi citerò stasera sono una minoranza di tutto quello che è stato osservato e registrato. Vi dico già che entro la fine di quest'anno, entro la fine, quindi entro novembre-dicembre, probabilmente tutto questo lavoro verrà tradotto in italiano e pubblicato anche in lingua italiana. Chi lo volesse vedere, visionare, per il momento soltanto in inglese. Tutte le osservazioni poi le traducevano sempre in qualche modo in percentuali di tempo impiegato dagli animali nelle loro attività. Ad esempio, questo è solo un esempio che però è abbastanza indicativo. Gli animali potevano essere di due tipi, vedrete anche in questi studi sono sempre diviso tra animali sani e animali malati. La differenza tra i due è che l'animale sano è l'animale che ha tutto un certo tipo di vita e che poi viene fatto anche esibire nello spettacolo. Quindi tutto l'animale viene considerato come in qualche modo utile per lo spettacolo e quindi ha un certo tipo di interazione con l'uomo. L'animale malato è l'animale che fondamentalmente in quel momento non è utile e quindi la sua vita cambia pesantemente. Tanto per dirvi qual è il primo punto fondamentale che viene, se voi guardate, se guardate la percentuale di tempo in cui l'animale viene usato, per l'animale sano l'1,5% del suo tempo è il tempo in cui viene impiegato negli spettacoli. Per l'animale malato la percentuale, che non so se si vede, comunque è lo 0%, proprio perché essendo malato non veniva fatto esibire. Quindi questo già dà un'idea che quello che uno vede negli spettacoli è soltanto una percentuale assolutamente minima degli animali del circo e soltanto di quelli che in quel momento sono sani. Poi guardate, incatenati significa tenuti in condizioni, tanto per farvi degli esempi un po' pratici, per un cavallo, quindi un animale di un cavallo, la corda, la catena, quello che era, è di circa 1 metro. Per l'elefante, tanto per dare una misura, la catena poteva essere di 1,5 metri. In queste condizioni, quindi animali tenuti incatenati, in queste condizioni, se sono sani che si devono esibire soltanto, tra virgolette, il 70% del loro tempo. Quindi per il 70% del tempo quegli animali non hanno possibilità di muoversi, se non di un metro e mezzo. Per gli animali, ovviamente, malati che non si devono esibire, che quindi non devono andare nei recinti, fare degli esercizi, eccetera, l'80% del tempo. Quindi, fondamentalmente, l'animale da circo è un animale che è incatenato, impossibilitato a muoversi, per come minimo il 70% del tempo. Questo vale per tutte le specie animali, per tutti i circhi, per tutto quanto. È una attenzione, non è una scelta del circense in quanto tale, è una necessità assoluta, perché per riuscire a gestire gli animali fra esercizi e tutto, fondamentalmente devono tenerli bloccati e legati per quasi tutto il tempo. Il resto del tempo viene fatto per, quindi un 20-30% invece sono gli esercizi. Attenzione, questo non vuol dire che quel 20-30% degli esercizi sia il tempo migliore, tendenzialmente è quello peggiore, perché l'addestramento, lo vedremo dopo, molto spesso è molto peggio di tenerli incatenati. Quindi gli animali passano da un attimo di spettacolo, dove hanno una qualche possibilità di muoversi più o meno liberamente relativamente a quello che è lo spettacolo, a un 20-30% di frustate, colpi, spuntoni, uncini, botte, grida, urla, di tutto. Questo è il 20-30% del tempo. Quando non vengono addestrati in questo modo, sono incatenati con praticamente quasi nessuna possibilità di movimento. Questo è il generale. Ci possono essere delle eccezioni dove ogni tanto quell'animale viene fatto uscire, eccetera, ma questo è stato ampiamente documentato, e da questi filmati quei circhi sono stati condannati per maltrattamento. Quello che vogliamo far capire noi è che questo non è un maltrattamento casuale, ma è, e gli animal defenders hanno dimostrato, è l'unico modo per i circensi di gestire la situazione fra spettacoli, esercizi, trasporto, spostamenti, campi invernali. È l'unica possibilità del circo, è tenere gli animali in queste condizioni, altrimenti il circo non ce la fa. Presupposto, dovrebbe avere spazi, personale e una quantità di soldi che fondamentalmente non ha, perché non gli conviene da un punto di vista economico. Altre percentuali sono di questo tipo. Ci sono, dovete considerare anche eventuali spostamenti, quindi l'animale può essere o incatenato oppure può finire nel vagone. Ad esempio, vi faccio vedere il peggior giorno osservato per gli elefanti, diciamo, questo è il giorno peggiore in generale: 84% incatenati, catena di un metro e mezzo per l'84% del tempo, 15% del tempo nei recinti per fare esercizi, con tutta una serie di cose che poi vedremo, e tra l'altro non lo diremo noi o non lo dirà l'animal defender, ma lasceremo la parola al circense proprio, e tra l'altro anche italiani, quindi con le loro dichiarazioni. 1% è sempre il discorso nel ring, dove devono fare spettacolo e altro. Nella media combinata del tempo, quindi tra animali sani e malati, anche qui vedete le percentuali si ripetono: 70-80% bloccati, incatenati, 20-30% addestramento. Questo è il miglior giorno osservato relativamente a tenere gli animali bloccati, relativamente alla disponibilità di muoversi degli animali, sia che nel miglior caso in 2 anni su 7 circhi diversi, per più di 7.000 ore di infiltrazione, per più di 375 ore di filmato, la situazione migliore è stata 60%, 57% l'animale bloccato, quindi sempre più della metà del suo tempo l'animale bloccato, 43% invece nei recinti per addestramento. Questo lo prendiamo come miglior giorno osservato, per farvi vedere che la media che poi è stata calcolata non è poi basata su dei numeri che arrivavano molto diversi tra di loro. Quindi questo è l'esempio migliore, che poi non segna neanche più. L'addestramento, perché questo è quello che abbiamo visto adesso, è quanto tempo l'animale sta bloccato, quanto tempo si può muovere. Quando sta bloccato è incatenato, cioè non si muove. Quando viene addestrato, tendenzialmente quello che ha fatto Animal Defender è stato far crollare quello che è il mito della relazione. Vari circhi citati prima nella presentazione dicono: guardate che noi gli animali li trattiamo bene,
guardate che l'animale deve essere tenuto bene, perché per noi dobbiamo mostrarlo al pubblico, per cui se questo animale è malandato non va bene nello spettacolo, e si deve creare un rapporto positivo fra l'addestratore e l'animale. Questo è quello che viene detto normalmente dai circensi. Quindi da qui, da questo mito della relazione, quindi da questa situazione dove animale e uomo interagiscono in maniera positiva, amichevole, costruttiva, divertente, gioiosa, da qui il concetto di spettacolo adatto ai bambini, proprio perché tutti si divertono al circo, tutti quanti, l'addestratore, l'animale si diverte, venite a vedere gli animali che si divertono. Questo è il principio di base. Quello che fate è fino a anche a pochi anni fa questo discorso veniva fatto. Se qualcuno ha visto qualche programma da Maurizio Costanzo, in altri casi, il discorso pro e contro animali nei circhi, alla fine c'era chi diceva: guarda, gli animali vi tenete male, e l'altro diceva: ma noi dobbiamo tenere bene, altrimenti non possiamo fare lo spettacolo. Questo discorso è crollato perché questi filmati sono stati proprio nelle situazioni, in quei circhi, che dicevano assolutamente deve essere così.
Sì, ma non solo, ma dicono che bisogna tenere bene, se no si ribellano, se no dobbiamo essere amici degli animali.
E vi dico, io adesso sto facendo un'estrema sintesi di un lavoro di 2 anni che ha portato tantissimi dati, eccetera. Abbiamo deciso di non mettere troppi numeri, troppi dati, perché uno, se volete, poi vi posso vedere dov'è, è tutto gratis su internet, quindi potete vederlo. Se avete un po' di pazienza, fra qualche mese sarà tutto tradotto in italiano, con un libro in italiano, con anche commenti di psicologi ed educatori che si interessano di questo tema. Sicuramente appena sarà pronto, loro se ne prenderanno le solite 40.000 copie da poi da diffondere, per cui siccome rimarrete poi in contatto con loro, eccetera, appena arriva il libro te lo comunichiamo e si sia quel punto. Però comunque guardate, è tutta una situazione che è già stata, vado anche veloce su questa presentazione, perché è tutto documentato, si è già arrivati a processo, i circensi sono già stati condannati. Però attenzione, c'è un problema, perché le condanne in questo caso diventano condanne di maltrattamento, cioè ho fatto questa cosa come se fosse una tantum. Il concetto che hanno fatto vedere è molto di più. La semplice condanna di maltrattamento non spiega il discorso, perché se io passo di qua e tiro una sberla a lei, può essere una tantum, viene fatto. È molto diverso quando invece si riesce a dimostrare per la prima volta, perché la sberla a lei, ero nervoso, ho sbagliato, le do 4.000 euro e siamo a pari. Ma il discorso che hanno dimostrato è che anche chi diceva, che parlava, nelle situazioni migliori l'animale deve divertirsi, deve stare bene, eccetera, si scopre che le sberle le tira tutti i giorni per il 20-30% del tempo, e cambia completamente il modo di impostare il discorso del circo. Non viene neanche solo dagli animalisti, perché alla luce di tutti questi dati visionati interamente dal National Geographic, il National Geographic ha fatto una pesantissima campagna contro l'uso degli animali nei circhi. Non è una novità, alcuni comuni italiani stanno cercando di bloccare l'attendamento di circhi con animali all'interno dei comuni. In Belgio è vietato utilizzare animali esotici, quindi dagli elefanti agli orsi, ai cammelli, eccetera, nei circhi, quindi è proprio vietato, non si può andare lì. In alcuni stati degli Stati Uniti sta venendo fuori questo discorso, quindi ormai è abbastanza noto. In Italia si è ancora poco noto, e vedrete dopo perché. Spesso la dimostrazione è che gli ispettori di Animal Defender venivano rimproverati perché non erano abbastanza brutali e violenti con gli animali, perché dicevano: se voi siete così gentili con gli animali non vi ubbidiscono. Quindi quando loro cercavano di fare rientrare gli animali magari buttando del cibo con una carretta, dicevano: guardate, non conta in quel momento, dovete pestarli. E quindi gli ispettori si trovavano, cioè immaginate una persona che è un amante degli animali, fa un'infiltrazione e si trova in una situazione dove dicono: pestali, se no l'animale non si muove, e gli davano lo spuntone, gli davano la forca per pungolare. Capite anche che tipo di situazione hanno dovuto affrontare queste persone. Questo lo dico, non è importante, però immagino che per loro non deve essere stato facile. Questo è più semplice. La gabbia, avete presente la gabbia dei felini che entrano, dove le fanno entrare, eccetera. È la cosa più blanda che abbiamo trovato, l'ho messo a posto. Per cominciare il felino a muoversi, praticamente all'inizio, davanti alla gente non si fa ovviamente, perché non suonerebbe male, ma appena entrano iniziavano a picchiare sulle gambe con tutti gli oggetti a disposizione per creare un volume di suono tale da spaventare gli animali e farli correre via, oppure proprio manate, sberle e altro. Che vi dico, la sberla è la cosa minore, perché se prendete la sberla una tigre non gli fate quasi niente, ma quando avete la forca o l'uncino già cambia. Cosa succede? Che se gli animali si fermavano venivano puncolati, anche picchiati con qualsiasi arnese a portata di mano. Le stesse tecniche vengono usate per far rientrare i felini dopo gli spettacoli, lunghi vagoni e così via. Quindi lo spettacolo, non si è ancora in fase spettacolo direttamente, ma solo il passaggio dell'animale dal recinto, dal vagone da dove l'hanno piazzato, fino allo spettacolo, nasce solo e esclusivamente con la paura. L'animale deve capire che quando entra lì dentro e arriva qualcosa di terrorizzante, quindi deve farlo il prima possibile, perché prima lo fa e prima finisce, finiscono le botte, i colpi, le urla, tutto ciò che per l'animale può rappresentare una forma di pericolo e di spavento. Tutti i casi, in tutti i casi di addestramento, degli animali tipo elefanti o felini non si facevano mai, mai nessun movimento senza la minaccia di violenza. Cioè la violenza è la base per far fare qualsiasi cosa per gli animali, ormai ampiamente dimostrato, monitorato, filmato, eccetera. È solo il rispondere alla violenza, la paura della violenza, la paura del percorso, la paura della punizione che spinge quegli animali a fare qualsiasi tipo di cosa, dagli spostamenti agli esercizi proprio agli spettacoli. Questa è la traduzione esatta, esatta, bella. La sentenza di perché sono stati condannati questi cinque: uso e abuso continuo, uso di pugni, fruste, punzoni, spade, pali, forconi da fieno, qualsiasi altro utensile manipolabile, sferre, pugni, fino a gonfiare di botte l'animale. È esattamente la traduzione italiana di quella che poi è stata la sentenza di questi cinque. Non è un'occasione, un caso singolo di un circense fuori di testa, sono stati 2 anni. Così, da quando il mondo è uscito dall'Inghilterra, quindi oltre ai circhi inglesi o ai circhi italiani o di altre nazioni che andavano in Inghilterra, anche in Irlanda, in Portogallo, dove stanno facendo le stesse cose, hanno riscontrato gli stessi problemi. Ve lo dico con una chicca: i circhi italiani sono i circhi che hanno ricevuto più condanne al mondo per maltrattamento. Perché qui si fa un discorso inglese, per in Italia non ci sono mai state infiltrazioni di questo tipo, però vi dico, in Inghilterra con queste infiltrazioni c'è stato un certo tot di denunce. L'Italia è il paese dove i circhi italiani sono i più denunciati al mondo. Quello che vi dicevo, gli istruttori venivano sempre ammoniti perché non erano in grado di infierire sugli animali con la violenza considerata necessaria. Ovviamente anche essendo degli infiltrati avevano veramente difficoltà personali, tanto che poi alla fine perdevano il lavoro per questo. Cambiavano circo per andare da un'altra parte e iniziare comunque tutto da zero. Questo anche qua è stata riportata, che cosa porta tutto questo discorso? Il passare dal rischio, paura di ricevere una punizione, una violenza, a rimanere incatenati. Questo passare da una parte all'altra per gli animali è ormai veramente, veramente anche scientificamente dimostrato, già visto, dimostrato in un numero enorme di casi. Come risultato avevano stress e frustrazione. Si notano queste cose perché si formano dei comportamenti anormali. Gli esperti hanno identificato un grande numero di comportamenti anormali, tra i quali movimenti ripetitivi privi di senso, il camminare avanti e indietro, movimenti veloci della testa dall'alto verso il basso, oppure in modo ondulatorio, che si sviluppano i comportamenti più radicati. Della serie, quando l'animale è stressato ed è impossibilitato a muoversi, inizia a fare dei comportamenti stereotipati, sono già stati ampiamente dimostrati a livello scientifico, che sono i movimenti della testa in questo modo. L'animale continua a muovere la testa in questo modo, oppure fa dei passi di questo tipo e passa tantissimo tempo, il 60% del suo tempo, a fare passi di questo tipo, bloccato per la catena di 1 metro. Attenzione, bisogna distinguere tra un movimento dell'animale che sta fermo perché sa che non si può muovere, e quello non è un comportamento stereotipato, è la consapevolezza dell'animale che tanto non si può muovere, quindi sta lì, sta fermo e non si muove perché non può, punto. Il movimento stereotipato è qualcosa di più, è l'animale che inizia ad avere dei comportamenti ripetitivi, privi di senso, che perdurano nel tempo. E questi succedono anche nel momento in cui l'animale diventa libero, perché ormai è un caso patologico. I casi più gravi, sono le automutilazioni. Le automutilazioni sono quella situazione dove la totale assenza di stimoli porta l'animale, totale assenza di input, porta gli animali all'automutilazione. Questo è diffusissimo nelle scimmie, nei primati. In un altro caso che non c'entra con questo, è spessissimo nei laboratori di sperimentazione, dove l'animale viene tutto da apparecchi di protezione in qualche modo simili, siccome c'è del personale, diciamo, più specializzato rispetto magari a chi lavora nei circhi, l'automutilazione è una situazione che viene assolutamente, è trovata in tutti i manuali, perché è un caso che si verifica tantissimo in queste condizioni. Recentemente, in collaborazione con un'associazione indiana, sono stati sequestrati 70 animali da un circo a Madras, a Chennai, capitale del Tamil Nadu, 70 animali, di questi 70 animali un 30% già aveva dei comportamenti stereotipati, un 10% era l'automutilazione. Automutilazione vuol dire anche sfregare il muso contro la gabbia fino a essere pieni di cicatrici, che teoricamente non ha senso, perché si sa che non è un tentativo di fuga. Il tentativo di fuga è un comportamento normale, frustrato dalla situazione, ma normale. L'automutilazione è un discorso che va a livello patologico ed è durissimo. Anche la riabilitazione di questi animali quando vengono fuori non è semplice, ci vogliono sempre degli specialisti. Questo è il circo, cioè quello proprio che ha detto gli animali, così, i creatori del mito della relazione. Gli elefanti al circo impiegavano il 60% del loro tempo a muovere avanti e indietro gli arti incatenati, e i comportamenti anormali occupavano il 25% del loro tempo. 25% del loro tempo in condizioni anormali patologiche, guardate che è veramente grave. È veramente grave. Da un punto di vista etologico siamo veramente a livello patologico. Gli orsi camminavano lungo e senza chiara direzione per il 30% del loro tempo. Attenzione, ripeto, non è, sto parlando di situazioni anormali, giudicate etologicamente anormali rispetto al fatto che uno non si può muovere, quindi non so, non si muove in corso, si muove in tondo. Qui si parla sempre di anormalità. Segnalo l'ultima frase. Un elefante è stato incatenato per il 96% del suo tempo. 96% del suo tempo. Per il 70-90% del restante tempo l'animale ripeteva movimenti a scatto duratori. Quasi siamo in condizione ormai di animale probabilmente irrecuperabile. Questo animale è probabilmente totalmente irrecuperabile. È andato fuori legge, intorno. E quindi hanno fatto un'infiltrazione anche in questo ciclo. Per arrivare alla realtà italiana, anche in questo caso cerca poi in posti dove non c'era assolutamente posto adeguato per gli animali, gli elefanti completamente bloccati non si potevano muovere, gli elefanti non avevano accesso all'acqua, libero accesso all'acqua, quindi potevano mangiare ma non potevano bere, cavalli, buoni cammelli lana legati in stalle piccolissime, tra l'altro bucate, quindi quando pioveva gli animali si bagnavano. L'ippopotamo era recintato con un sottile cavallo elettricale e a disposizione una vasca d'acqua. L'ippopotamo è un animale d'acqua, uno lo vede grande e dice, ah, anche la pubblicità che c'è in giro adesso si vede l'ippopotamo che corre, che supera il giaguaro. È vero, però fondamentalmente è un animale d'acqua che ama tanto stare in acqua. La vasca misurava 2 metri per 1,5 metri. 2 metri per 1,5 metri è una vasca comoda per me, per un ippopotamo è ridicolo, cioè non... Sapete per esempio le dimensioni, è una vasca fondamentalmente totalmente ridicola. Era stata messa solo perché in questo modo non diventava illegale. Però c'era una vasca c'era. In ippopotamo, cavalli, bisonte, pecore, un cucciolo di cammello con la madre venivano fatti uscire dopo un trasporto durato 41 ore. Io non vi faccio la lista, ma normalmente trasporti dove gli animali stavano bloccati in un vagone, in condizioni veramente pessime, con le difficoltà del trasporto, tantissime volte si superavano le 24-26 ore di tempo, perché c'è il tempo del trasporto, poi bisogna arrivare in un posto, quindi devono scendere, preparare tutto, tirare fuori, montare tutto, e intanto gli animali rimangono dentro. quando li portano fuori i posti sono piccoli, per cui li portano fuori magari li legano, oppure c'è da fare. Aspettate, in questo caso 41 ore chiuso lì dentro, quindi con anche tutto il discorso igienico poi terrificante. Ci sono già solo per il discorso igienico, che non tratto perché è quello fondamentalmente alla fine meno grave rispetto a tutto, ma ci sono dei cose di filmati con gli animali che cercavano di pulire perché era talmente tanto sporco che erano in condizioni anche da un punto di vista di disagio enorme. Questo non ve ne parlo neanche, perché rispetto a tutto il resto è nulla. Un rinoceronte tenuto 45 ore, in un altro caso 67 ore, anche qua gli elefanti spendevano una grande quantità di tempo a esibire comportamenti stereotipati, rotolando da parte a parte e muovendo ripetutamente la testa. Questo è il circo Tony, dimostrato, filmato, condannato. Allora, prendiamo delle dichiarazioni, fa dirci dei circenti, che spiegano un po' di cose. Del tipo, la iena non viene usata. Non viene usata. Perché? La iena non la domi mai, perché non lo capisce. Puoi punirla 100 volte, lei 100 volte ti assale, continua ad assalirti, perché non realizza così che così facendo prende botte, mentre se sta buona nessuno ne fa niente. Quindi il mito, il famoso mito degli animali devono stare bene, siamo tutti amici, tutti si divertono. La iena non si usa perché secondo loro è stupida, perché continuando a pestarla non impara comunque. Questo vuol dire che gli altri, è già indicativo del fatto che questo non si può usare perché la minaccia della violenza, del dolore, delle botte non è efficace. Oppure, se un leone ti attacca e tu gli punti la forca, così lui si butta contro e si punge. Lo fa una, due, tre volte, ma poi capisce che avventandosi sulla forca si punge e allora cerca di aggirare l'ostacolo, di girarlo intorno. Quindi quando ti viene incontro si punge, gira intorno frustato, perché cerca di girare lo stato. In questo caso gli arriva la frustata una prima volta, una seconda e così via, finché si rende conto che non può attaccarti e tu lo domini gradualmente con il condizionamento. Quindi tu cerchi di sottrarti ai miei comandi, ti fai male, ti pungi, fai tutto. Guardate una cosa, molti di voi avranno visto gli elefanti incatenati con una catenina piccolissima, e uno dice, ma un elefante che ha un bestione gigantesco, una forza incredibile, una catenina così, attaccato a un albero, se va si spacca la catenina e si tira via anche l'albero. Uno dice, come mai è così? Perché vengono presi fin da piccoli e devono essere incatenati fin da piccoli, perché quando sono piccoli, quella catena, esattamente quella, li blocca, perché sono piccoli, non hanno la forza. Dopo passano i mesi, continuano, da piccoli, a quel punto capiscono che non ce la possono fare. A quel punto non ci provano più, solo perché sono stati talmente frustrati nel loro tentativo che alla fine li vedete grandi, giganteschi, che non si muovono. E in teoria potrebbero, cioè un elefante, una manga di elefanti potrebbe sradicare tutto e calpestare una città. Nella realtà sono talmente condizionati che non possono liberarsi, che poi non si liberano. Quindi l'accondizionamento della prigionia fin da piccoli, altrimenti non li controlli, perché l'elefante va. Questo è un'altra delle descrizioni. Si inizia con una sorta di esercizio di equilibrio, un asse tenuto a circa 50 cm da terra, quindi sta a 50 cm un asse dove l'animale deve salire. Ma l'elefantessa impaurita si rifiutò. Questo salire su un qualcosa di non stabile le faceva paura. Allora sia l'addestratore che lui è un austriaco con un circo che tra l'altro è imparentato con il PD, che spesso viene qui vicino a Lugano, persero la pazienza e ricorsero ad una asta metallica portante l'apice un uncino, classico uncino, l'asta con uncino è usatissimo in tantissimi filmati, si vede, il quale fu spinto e poi tirato sull'elefantessa, asse ad uncino, pesta, tira, quindi colpo, punta, botta e poi punta e chiatura. Si cercava di far svolgere l'esercizio in maniera corretta, nel più breve tempo possibile, ma l'elefante rimaneva incapace di eseguirlo, non ce la faceva. Era giunto il momento di iniziare un piccolo inferno sulla pista, il domatore iniziava a colpire l'elefante sulle zampe fino al sanguinamento. Tutto questo è tutto documentato, tutto quello che c'è. in un altro caso, quando un animale non fa quello che gli dice, afferra una barra di metallo e inizia a bastonare gli elefanti sulla testa con tutta la mia forza. Anche qua filmati a iosa, finché ne volete. Il problema dei circensi, e la lobby circense è molto forte, perché solo con gli spettacoli il circo non vive. Non è abbastanza. L'unico circo che non ha mai chiesto finanziamenti pubblici, vive tranquillamente senza finanziamenti pubblici, è il famoso Cirque du Soleil, molti di voi forse l'avranno conosciuto, che ha un concetto anche molto diverso di spettacolo, che circo hanno spettacoli dovunque, ce l'hanno Ibiza, ce l'hanno a New York, ce l'hanno a Las Vegas, recentemente a Milano ne hanno fatto uno che adesso sta girando, credo sia a Roma in questo momento, molto noto, non usano animali, cioè non hanno mai usato animali, attenzione, loro non lo fanno neanche per un discorso animalista, perché li abbiamo contattati per avere un loro appoggio e supporto, loro dicono che noi non ci frega niente, noi vogliamo basare su qualcosa di nuovo, innovativo, eccetera, questo nuovo innovativo è di qualità, quindi piace, quindi vendono tantissimo, hanno spettacolo e quindi sopravvivono benissimo, anche si stanno ingrandendo, rubando tra l'altro i migliori artisti della TGF, giustamente, perché certo usano animali, quindi noi siamo assolutamente contro, e quindi, a parte il film Soleil, gli italiani non vivono senza. I finanziamenti sono sia il finanziamento diretto, guardate, purtroppo si vede male, però attività circense all'estero è 800.000 euro, attività circense in Italia 1.400.000 euro, le cifre, il fondo unico dello spettacolo nel 2005, quindi l'anno scorso, il totale, non so se lo vedete, è più di 7 milioni di euro che dovete, perché questo è anche il discorso televisione, ci sono tantissimi spettacoli televisivi con i circhi e quindi lì è l'equivalente a un finanziamento, vai a fare lo spettacolo e guadagni. Questo, i circhi stanno in piedi solo grazie a questo. Recentemente a Brescia c'è stato un festival del circo e siccome c'erano degli spettacoli senza animali, tra l'altro molto belli, hanno fatto questi spettacoli senza animali, hanno chiesto un finanziamento al fondo unico per lo spettacolo. I circensi si sono arrabbiati e hanno impedito, hanno cercato di impedire, e sono ancora credo in causa, il finanziamento, perché diciamo, siccome non usano animali non sono veri circhi. Questa è la situazione. Quindi ti dico, 7 milioni di euro. Qualcuno dice, abolirò l'ICI, e uno dice, dove trovi i soldi? Sì, prende questa qua, scherzo, non è vero, non basterebbero neanche in un momento. Però il concetto è un concetto culturale, è indipendente dalla cifra in questo momento, è un concetto culturale. Questo discorso di maltrattamento ormai dimostrato, dove non c'è un etologo che sia noto, che sia importante, che sia un punto di riferimento per questi argomenti, che difenda il circo con animali, mentre sono tutti contrari, tutti parlano degli atteggiamenti, possono dimostrare che gli atteggiamenti degli animali, dei circhi, filmati, soprattutto quando sono stereotipati, sono assolutamente indici di un maltrattamento continuo. Tra l'altro in particolare, in questa foto è Guro, è uno scimpanzé, è un caso rarissimo, ce ne sono solo due, purtroppo qui non si vede benissimo, è uno scimpanzé, cosiddetto un white scimpanzé, uno scimpanzé senza peli, è stato sequestrato in un circo indiano perché, essendo senza peli, che si vede male, ma è terrificantemente uguale a un uomo. Tutta la muscolatura, braccio, deltoide, bicipite, tricipite, il pettorale, eccetera, dalla vita in giù no, perché se non quadrumane è molto diverso, ma dalla vita in su sembra un mega atleta ipermuscoloso eccezionale. L'espressione dà l'idea di, fa un po' effetto perché ha una faccia, è giovanissimo, nella realtà lo scimpanzé se lo umanizzi, è un errore umanizzarlo, ma se lo umanizzi sembra un vecchio, se quindi sembra un vecchio con un fisico spettacolare. Nella realtà fa impressione, io l'ho visto, ero là, è impressionante da quanto è simile un uomo, è tanto che è andato in India per poi dare un premio a chi era riuscito a sequestrare questo animale, che adesso è in un centro di riabilitazione, è in uno spazio enorme completamente, dico, Jane Goodall, che se qualcuno la conosce è la più grande esperta di primati al mondo, anche lei totalmente contraria all'utilizzo degli animali in cibo. Scusate, questa è perché ho visto la foto e mi piaceva dire. I circhi sono in difficoltà comunque, perché dicono che gli animalisti dicono che c'è maltrattamento e quindi stiamo perdendo soldi. qual è il concetto di base? Il concetto di base è che, siccome sono in difficoltà, senza far nomi, Moira Orfei ha fatto una dichiarazione sulla rivista del Circo che dice: come fare una profonda attività di divulgazione scientifica nelle scuole per contrastare l'attività di propaganda degli animalisti? Si deve iniziare da lì, per cui cosa faranno i circensi? Secondo Moira Orfei, sarà vero o no, lo vedremo, bisogna andare nelle scuole, parlare con gli adolescenti, con i bambini.
Infatti ha fatto uscire questa rivista del Circo, che tra l'altro è venuta qui in Alessandria Moira Orfei a presentare con grandissimi onori.
È stata premiata dal comune.
Quindi questo è il discorso. Sono in difficoltà perché un numero sempre maggiore di persone non riconosce più quello come spettacolo divertente, ma come non mi viene la parola, come una fonte come minimo di trattare gli animali totalmente senza dignità, senza di rispetto. Questo è quello che la gente ha perso. In realtà è molto peggio. Quello che ci dietro è molto peggio, ma già così questi animali trattati senza dignità già fanno perdere dei soldi. Quindi, da adesso in poi, attenzione, divulgazione scientifica, è bellissima questa. Divulgazione scientifica nelle scuole, quindi dai giovani, negli adolescenti, nelle persone che sono in piena fase di sviluppo del senso morale. Di questo io non ne parlo perché poi c'è la dottoressa Francesca Sorcinelle che tratterà questo caso, però questo per dirvi, per collegare perché siamo partiti da un discorso inglese completamente diverso e arriveremo invece a un discorso italiano legato direttamente agli adolescenti. Io ho finito e vi ringrazio.
Stasera di venire qui e dare totalmente ragione a Moira Orfei, è proprio l'ultima cosa che mi aspettavo, però alla fine il discorso dimostrava che Moira Orfei ha assolutamente ragione, bisogna andare nelle scuole e parlare con i bambini, bisogna andare nelle scuole e parlare con gli adolescenti, se si vuole far passare un messaggio di un certo tipo bisogna iniziare fin da piccoli. Allora, inizio subito perché ho un sacco di cose da dirvi e c'è pochissimo tempo, quindi tengo il cellulare in mano per questo motivo, così ho un parametro. Allora, uno dei temi più importanti da un punto di vista psicologico, ma anche sociale, filosofico, pedagogico ed anche religioso, è sempre stato lo sviluppo del senso morale negli individui dall'infanzia all'età adulta. Tanto che lo studio e la comprensione di quelli che sono proprio i meccanismi che influenzano lo sviluppo del senso morale e i fattori che influenzano lo sviluppo del senso morale sono sempre stati considerati fondanti anche laddove si vanno proprio a definire le linee di orientamento dei criteri educativi quando ci troviamo ad esercitare il nostro ruolo di genitori, di educatori e di insegnanti. Detto in altre parole, lo studio dello sviluppo del senso morale negli individui dall'infanzia fino all'età adulta è sempre stato oggetto di estremo interesse in discipline che hanno un calibro enorme come la psicologia, la sociologia, la pedagogia, la filosofia e addirittura anche la religione. Questo che cosa porta come conseguenza? La prima conseguenza è che le attuali conoscenze sullo sviluppo del senso morale negli individui dall'infanzia all'adolescenza sono conoscenze estremamente avanzate, sono conoscenze che possono vantare una tradizione scientifica enorme. E io sono qui stasera infatti di sicuro a non mettere in discussione queste conoscenze, ma anzi a fare tutt'altro. Infatti, per dire in un altro modo ancora, probabilmente lo sviluppo del senso morale negli individui è uno degli argomenti che la conoscenza umana padroneggia di più in questo momento, proprio perché è un argomento estremamente interdisciplinare ed è stato sviluppato da moltissime discipline. Cosa si intende per formazione morale? Per formazione morale si intende la capacità che si sviluppa gradualmente di riflettere su ciò che è bene e ciò che è male, facendo appello a tutte le risorse emotive e intellettuali della mente umana. Per moralità si intende la capacità oggettivamente dimostrata di resistere alla tentazione di infrangere una norma o una regola anche quando appare improbabile l'essere scoperti o puniti. E ci fermiamo un attimo qui. Tutti questi studi
interdisciplinari e multidisciplinari hanno portato ad una consapevolezza che è riconosciuta da tutti ed è totalmente indiscussa, e cioè che la morale non si riesce a trasmettere e non si riesce a sviluppare semplicemente facendo imparare a memoria delle regole o delle norme a qualcuno. Non si riesce a trasferire una morale semplicemente con dei discorsi astratti. Quindi, indipendentemente da quello che è l'orizzonte di senso morale, indipendentemente che si tratti di un orizzonte di senso morale razzista, oppure un orizzonte di senso morale non razzista, un orizzonte di senso morale di stampo mafioso piuttosto che di stampo religioso, un orizzonte di senso morale cattolico piuttosto che musulmano, indipendentemente dall'orizzonte di senso morale, se io voglio far sì che qualcuno acquisisca la mia morale, quindi si comporti in base a quelle che sono le mie regole, le mie norme, non posso pensare di trasferire queste conoscenze semplicemente dicendole, semplicemente facendole imparare a memoria. C'è sotto qualche cos'altro. E che cos'è questo qualche cos'altro? È un processo di apprendimento. Quindi acquisiamo moralità imparando a comportarci come stare con gli altri, imparando a stare con gli altri. Perciò c'è sempre sotto un processo di apprendimento, dove oggi sappiamo che non si impara, cioè i bambini non sono dei vasi vuoti dove inserisci delle informazioni. C'è ben altro, molto più complessa la questione. Non è un caso che si parla di formazione morale, non è un caso che la formazione morale e la moralità siano delle capacità. Le capacità si acquisiscono e quindi si imparano, perciò si insegnano, si apprendono e si esercitano. Quindi, indipendentemente da quello che sia l'orizzonte morale, il senso morale buono o cattivo, tra virgolette, se io voglio che qualcuno lo acquisisca, devo insegnarglielo. Perciò, se ho un individuo che è un razzista, che ha una morale razzista, evidentemente ha avuto un'ottima educazione razzista. Se ho un individuo che ha una morale non razzista, evidentemente ha avuto la fortuna di avere un'ottima educazione non razzista. C'è sempre un processo di apprendimento alla base e quindi di insegnamento. Perciò c'è sempre qualcuno che impara, ma c'è sempre qualcuno che insegna. Quindi, tutti gli studiosi che si sono occupati di sviluppo del senso morale si sono anche occupati dei processi di apprendimento, di studiare i processi di apprendimento, cioè come l'uomo impara, tanto che i processi di apprendimento sono un altro degli argomenti estremamente studiati e su cui si hanno delle conoscenze estremamente avanzate oggi e a cui possiamo accreditare una grande autorevolezza. In questi studi in cui si è studiato come gli individui imparano, come apprendono, come conoscono il mondo, si è arrivati a scoprire che le strategie di conoscenza più utilizzate non sono le uniche, però sono quelle più utilizzate, sono due, e cioè l'osservazione di modelli e l'imitazione di modelli. Questi studi sono studi che si sono sviluppati nell'ambito della psicologia sociale e uno dei maggiori studiosi è stato Bandura. Da Bandura in poi moltissimi altri studiosi hanno ripreso le sue teorie, le hanno approfondite e le hanno portate avanti. Nessuno le ha mai smentite, anzi, le hanno tutte sempre di più confermate. Quindi, osservazione di modelli e imitazione di modelli, due strategie fondamentali per l'uomo per imparare, per apprendere. Sono stati fatti moltissimi studi che hanno dimostrato questo. Uno degli studi più famosi è quello che è stato condotto da Bandura nel 1963, è stato uno dei tanti, e sono stati presi un gruppo di bambini dai 3 ai 5 anni ed è stato fatto entrare in una stanza. Questa stanza era piena di giocattoli e in questa stanza c'era anche un pupazzo molto grande. Ad un certo punto è stato fatto entrare un adulto nella stanza e questo adulto ha iniziato a prendere a botte, e quindi a schiaffi, a calci, a pugni, il pupazzo. È un comportamento che non è stato né premiato né scoraggiato. Non ci sono stati commenti da parte dell'adulto che è entrato nella stanza, l'unica cosa è stata quella di entrare e prendere a pugni il pupazzo. Dopodiché si è preso un altro gruppo di bambini, sempre dai 3 ai 5 anni, ed è stato fatto entrare sempre nella stessa stanza, non c'erano più quelli di prima, dove c'erano gli stessi giochi, dove c'era lo stesso pupazzo,
un adulto è entrato di nuovo nella stanza e si è semplicemente seduto di fianco al pupazzo. I due gruppi di bambini erano gruppi diversi. Uno ha assistito a un maltrattamento del pupazzo e l'altro invece ha assistito ad un atteggiamento molto tranquillo rispetto a questo pupazzo. Dopo sono stati presi tutti i bambini insieme e sono stati fatti entrare in un'altra stanza dove c'erano altri giochi e un pupazzo estremamente simile a quello precedente. E si sono osservati i comportamenti dei bambini. Tutti quelli che avevano assistito al maltrattamento del pupazzo hanno replicato gli stessi comportamenti sul pupazzo, quindi comportamenti aggressivi e violenti sul pupazzo. Tutti quelli che non avevano assistito hanno replicato gli altri comportamenti, quindi estremamente tranquilli. Questi risultati sono stati confermati da moltissimi altri studi. Ad esempio è stato condotto uno studio su bambini di 6 anni, a cui è stato fatto vedere un film con delle immagini violente, e a un altro gruppo di bambini di 6 anni è stato fatto vedere un film invece con immagini non violente. Si sono poi osservati i comportamenti dei bambini in altri contesti e si è visto che chi aveva visto il film con immagini violente ha replicato il comportamento e chi invece aveva visto il film con immagini non violente non ha agito comportamenti particolarmente aggressivi. Le conclusioni a cui arrivano tutti gli studiosi che si occupano di osservazione di modelli e di imitazione di modelli e arrivano a questo tipo di conclusione, e quando la possibilità di apprendere tramite l'osservazione si è completamente sviluppata, non si può impedire ad una persona di apprendere quello che ha visto, indipendentemente dal comportamento acquisito, che può essere un comportamento interpersonale, un comportamento che io metto in atto laddove mi trovo ad interagire con un'altra persona. Quindi non so, ad esempio, un comportamento che io posso aver acquisito è quello di imparare a rispettare i turni di parola, perciò io so che se tu parli, laddove siamo in due e stiamo dialogando, finisci di parlare e io intervengo solo quando tu hai finito di parlare. Questo è un esempio di comportamento interpersonale. Oppure una capacità percettivo-motoria, ad esempio, so che si mastica a bocca chiusa, oppure una regola concettuale, quando si è a tavola non si fanno i ruffi. Questa è una regola concettuale. Indipendentemente dal comportamento acquisito, che può essere un comportamento interpersonale, una capacità percettivo-motoria, una regola concettuale, nell'apprendimento osservativo ci può essere apprendimento senza che il comportamento venga riprodotto nemmeno una volta. Che cosa vuol dire? Quando si parla di osservazione di modelli e di imitazione di modelli sono due strategie separate, possono anche sovrapporsi, ma sono due strategie separate. Vuol dire che mi basta semplicemente osservare una cosa senza neanche avere bisogno di ripeterla in quel momento e io l'ho già imparata. È stato visto che in bambini di 14 mesi, quindi un anno e due mesi, sono stati riprodotti dei comportamenti visti in televisione dopo giorni. Quindi io posso vedere un comportamento, ma non è detto che io lo ripeto in quel momento, lo posso ripetere dopo giorni oppure dopo anni. Mi basta semplicemente osservarlo per averlo già appreso. Vi faccio un esempio che mi è capitato proprio a Fagiolo l'altro giorno. Io ho un'amica che ha una bambina di 2 anni, che è una bimba Down, simpaticissima, bellissima, seguitissima, amatissima, e questa bimba va a fare fisioterapia. La mia amica mi raccontava che la fisioterapista, con cui non è mai corso buon sangue, tra la bimba e la fisioterapista, cioè la bimba non la può vedere, praticamente la fisioterapista, e mi raccontava che la fisioterapista l'ha chiamata al lavoro per dire che Anna Laura, quindi di 2 anni, gli ha fatto così, laddove gli voleva far fare una cosa che Anna Laura non voleva assolutamente fare. La mia amica è rimasta allibita perché io non l'ho mai vista fare questa cosa, e quindi si è iniziata a dire, avrà visto in televisione, non lo so, io non l'ho mai vista fare questa cosa qui. Poi un papà mi ha chiesto come mai aveva fatto questa cosa, sono arrivati, sono guardati che c'è stato un momento in cui c'era il nonno, il fratello, e lei che stavano parlando, il nonno ha fatto questa scena, si stava portando, c'era l'Anna Laura che ha visto la vista, e non solo la vista, ma l'ha riproposta dopo giorni nel contesto giusto, al momento giusto, alla persona giusta, per dirle quello che voleva lei. Quindi è questo quello che dice in questo momento Bandura, e le implicazioni sono grossissime, perché qui si richiama poi quello che è il ruolo degli adulti rispetto appunto ai bambini. Tutti questi
studi, sono studi critici che sono stati condotti per capire come gli uomini apprendono. Una volta che si è capito che le due strategie principali sono l'osservazione di modelli e l'imitazione di modelli, si è cercato di capire come queste due strategie vengono utilizzate, e in particolar modo si è studiato il ruolo di queste due strategie nello sviluppo di comportamenti violenti. E quindi in questo senso sono state fatte moltissime ricerche, e Bandura è arrivato anche a concludere questo, è arrivato a concludere due cose. Una, che laddove noi mettiamo in atto i comportamenti che secondo noi sono quelli più utili, ci sono più utili, quindi io metto in atto il comportamento che mi porta ad ottenere delle cose. Se i modelli violenti sono modelli che vengono presentati come modelli utili, che portano successo, rispetto invece a modelli non violenti, verranno utilizzati quelli. Perciò Bandura sottolinea laddove agli educatori della situazione, genitori, insegnanti, eccetera, eccetera, che è molto importante non solo presentare dei modelli non violenti, ma presentare dei modelli non violenti che abbiano successo, che siano forti rispetto appunto a quelli non violenti, a quelli violenti. E un'altra cosa, c'è una grossa differenza tra aggressività e violenza. L'aggressività è una cosa e la violenza è un'altra cosa, nel senso che l'aggressività fa parte di noi, è una cosa che noi non possiamo eliminare. Possiamo eliminare invece la violenza, perché la violenza che cos'è? È l'espressione dell'aggressività in un certo tipo di comportamento, che è un comportamento violento. Esempio, io sono arrabbiatissima con te, e questa rabbia posso buttarla fuori o venendo lì tirandoti un pugno, oppure venendo lì invece verbalizzandoti la mia rabbia. A seconda di cosa ho imparato, posso agire un comportamento violento oppure no. E quindi l'aggressività è qualcosa che fa parte di noi. La manifestazione dell'aggressività come comportamento violento dipende dall'educazione che ho ricevuto. Tanto che la violenza perciò non è propriamente un problema di istinto, ma è un modo appreso di esprimere un istinto. L'educazione, in questo si intende soprattutto l'esempio, indirizza la trasforma all'aggressività. Ah, un'altra cosa che è stata messa estremamente in evidenza è che tutto quello che noi impariamo nei primi anni di vita, e quindi infanzia e adolescenza, è quello che ci portiamo dietro per tutta la vita. Quindi tutti i modelli che noi introiettiamo, che noi impariamo da 0 a 16, 17 anni, sono poi i modelli che noi riproporremo generalizzati in altri contesti nell'età più adulta. I bambini sommano, imitano e archiviano ciò che osservano, e così in seguito si allineano al particolare suggerimento morale che gli adulti offrono loro intenzionalmente in modo del tutto inconsapevole. I primi anni di vita, in particolare dai 3 ai 13 anni, hanno perciò un'importanza straordinaria non solo nella formazione della personalità, ma anche nell'apprendimento del comportamento sociale. Il ruolo dei genitori e delle istituzioni è fondamentale, poiché è proprio nei primi anni di vita che si forma la concezione morale degli individui e perciò della società. A seconda del contesto in cui si vive, criteri morali appresi nell'infanzia durante l'adolescenza dal contesto familiare e sociale in età adulta vengono mantenuti e generalizzati anche a situazioni diverse. Ne conservo che la personalità dell'adulto riflette le caratteristiche sviluppate durante l'infanzia anche negli aspetti della concezione della moralità. Quali sono i modelli che i bambini, importanti per i bambini, a cui i bambini fanno riferimento? Sono tutti modelli adulti solitamente e con cui hanno un legame speciale i bambini, quindi sono adulti significativi per i bambini. Gli adulti significativi fino a 10, 11, 12 anni sono assolutamente tutte le figure dell'ambito della famiglia, quindi genitori o chi ne fa le veci, i nonni, il fratello più grande, gli insegnanti sono adulti estremamente significativi per i bambini, non soltanto gli insegnanti dell'ambito scolastico, il capo scout può essere un personaggio estremamente influente sul bambino, il maestro di judo, il catechista. Sono tutte le figure che ruotano nella vita dei bambini. Crescendo queste figure un po' cambiano, quindi si arriva nell'adolescenza, diventano i ragazzi magari del gruppo amicale, il leader del gruppo. È importante che ci sia un leader del gruppo che si rifaccia a modelli non violenti, a modelli positivi e che riproponga dei modelli positivi. Il cantante o l'attore della situazione. Molto spesso si discute su quelle che sono le responsabilità dei personaggi pubblici in questo senso, perché fungono da modelli. Una volta che io introietto i miei modelli nell'età età, parte adolescenza, e imparo come comportarmi, dopodiché in età adulta, quindi in altri contesti, nel lavoro, nella relazione di coppia, nelle amicizie in età adulta, ripropongo gli stessi modelli. Quindi è estremamente importante quello che succede nei primi anni di vita. Un altro contesto che è stato estremamente studiato, e questo contesto è un contesto che coinvolge direttamente l'osservazione di modelli e l'imitazione di modelli, è l'esposizione alla violenza, il contesto dell'esposizione alla violenza. Che cosa si intende per esposizione alla violenza? Si intende il coinvolgimento in una situazione violenta come spettatore, come oggetto di violenza, o in alcuni casi, in particolare per quanto riguarda i minori, come partecipanti in qualche misura alla violenza stessa. Cioè esposizione alla violenza significa coinvolgere come spettatore un minore a situazioni di violenza, coinvolgerlo dentro la violenza, quindi farlo partecipare alla violenza, oppure fare violenza su di lui. Tutti questi ambiti sono tutti ambiti che fanno parte dell'esposizione alla violenza. Sono stati fatti moltissimi studi sull'esposizione alla violenza. Le conseguenze dell'esposizione alla violenza sono in particolare due: desensibilizzazione, diminuzione della reattività emozionale alla violenza, spiega Fuga, atrofizzazione del senso empatico, atrofizzazione della capacità di medesimarsi negli altri. Perciò desensibilizzazione alla violenza. Se io ho continuamente modelli non violenti, laddove mi troverò ad avere un modello violento, avrò un sentimento rispetto a questo modello violento che sarà un sentimento di disagio, perché la mia normalità è la non violenza. Quindi laddove mi arriva un modello violento ci sarà uno scarto tra quello che considero normale e quello che non considero normale. Perciò un sentimento di disagio, riconoscerò la violenza, riconoscerò che qualche cosa non va e sarò sensibile rispetto alla violenza. Se i miei modelli sono modelli invece sempre violenti, ripetutamente violenti, diventerà assuefatto alla violenza. Diventerà assuefatto assolutamente alla violenza, che mi porterà ad atrofizzare il mio senso empatico, la mia capacità di riconoscere nell'altro i suoi sentimenti, quindi la capacità di identificarmi con l'altro, la capacità di mettermi nei suoi panni, la capacità di riconoscere quel sentimento. Lo sviluppo del senso empatico è una delle strategie in assoluto più utilizzate per evitare comportamenti violenti. Lo standard, il livello standard a cui si cerca di arrivare adesso non è semplicemente una empatia, cioè il fatto che io sono in grado di riconoscere che tu stai soffrendo e mi posso identificare. È un grado che si chiama empatia accurata. Non basta riconoscere il fatto che tu stai soffrendo e io mi posso identificare col tuo dolore, magari ci piango anche sopra, però poi non faccio nulla. Empatia accurata, cioè riconosco che stai soffrendo, riconosco che ti sta succedendo qualcosa e me ne faccio carico. Quindi non giro le spalle, ho la capacità di riconoscerlo, non dico non è vero che sta succedendo niente, no, dico guarda, sta succedendo qualcosa di bruttissimo e poi giro le spalle. Questo è un livello che in questo momento non viene considerato accettabile. E i livelli che vengono considerati accettabili sono livelli di empatia accurata, riconosco il tuo dolore e me ne faccio carico, quindi faccio qualche cosa, è più forte di me, non posso non cercare di fermare il tuo dolore, comunque non agire in questo senso. Siccome l'osservazione di modelli ha un ruolo fondamentale nello sviluppo di comportamenti violenti, nello sviluppo di comportamenti devianti, laddove c'è un modello estremamente violento, una delle situazioni che è stata studiata di più in assoluto, alcune situazioni che sono state studiate non sono soltanto le situazioni di violenza reale, e in questo contesto è stato studiato il quartiere, è stato studiato la famiglia, sono state studiate le situazioni di guerra, ma altre situazioni dove la violenza è violenza simulata e violenza rappresentata, come ad esempio nei media. I media per eccellenza sono situazioni che implicano, per essere fruite, implicano come canale privilegiato il canale visivo, quindi quello osservativo. Perciò è stato studiato il ruolo della televisione, il ruolo dei videogiochi, il ruolo di internet nello sviluppo di comportamenti violenti, e si è arrivato a queste conclusioni. Le conseguenze sono: non si sta demonizzando né la televisione, né i videogiochi, né internet, ma solo la parte che può essere veramente pericolosa, che è quella di essere il modello di violenza. Le conseguenze sono: difficoltà permanente a distinguere la verità dalla finzione, deumanizzazione orientata sul soggetto. Di fronte a tanta violenza, il bambino può acquisire una vera mancanza di empatia nella sofferenza altrui, e questo l'abbiamo anche già detto ed è già stato visto. deumanizzazione orientata sull'oggetto, il bambino può iniziare a ritenere che in fondo gli altri sono solo degli oggetti, quindi non è in grado di riconoscerli come esseri umani, non si identifica con loro, li vede come oggetti e quindi che non provano niente, reificando, cioè trasformando l'umano in giocattolo, in oggetto, quindi il prossimo, che diventa ai suoi occhi una cosa e non una persona. La televisione violenta potrebbe di conseguenza diventare istigatrice a sua volta di azioni violente. Queste sono le conseguenze della violenza dichiarate dagli psicologi che più hanno studiato queste cose. Tutto questo discorso, come mai noi lo facciamo in un contesto dove si parla di circhi con animali? Perché il circo con animali è uno spettacolo per bambini che vengono coinvolti nel ruolo di spettatori. E quindi in questo senso tutto ciò che caratterizza i media, quindi tutte le implicazioni rispetto alle diverse facce dell'aggressività che caratterizzano i media come la televisione, come internet, come i videogiochi, caratterizzano anche il circo, perché il circo è uno spettacolo e quindi per essere fruito il canale principale di utilizzo è quello visivo ed è quello dell'osservazione. Il circo con animali, un contesto che è già stato dimostrato che è assolutamente un contesto di violenza. Quindi laddove si parla di esposizione alla violenza significa coinvolgimento di un minore, di un bambino come spettatore. Il circo coinvolge come spettatore e non solo lo coinvolge in una situazione come quella della televisione, ma la televisione è finzione, è comunque violenza rappresentata. Il circo è violenza vera, quindi il contesto in cui il bambino viene coinvolto è un contesto diretto, dove viene chiamato direttamente a partecipare. Il bambino ride, lui ride di quello che succede, si diverte su quello che succede, è attivo in questo senso, totalmente dentro la situazione. Baldura dice una cosa importantissima, dice che la violenza non è soltanto rappresentata da quel comportamento, da quell'azione che sfugge ad un impulso, ad un controllo della nostra coscienza. La violenza è anche altro, la violenza è anche è anche frutto del pensiero. E qui si parla di disimpegno morale, cioè tutte le strategie, tutte le invenzioni discorsive con cui si giustificano le nostre azioni. Se si guarda lo sviluppo del senso morale negli adolescenti, una raccomandazione che fanno gli psicologi è stare attenti agli atteggiamenti di disimpegno morale. Un esempio per tutti. Due bambini stanno giocando, quindi gioco, situazione di gioco, di divertimento, nel gioco ci si deve divertire, si è in due a divertirsi. E il gioco non implica la violenza, il gioco non implica altro, stare insieme e divertirsi. Uno spinge l'altro e lo fa cadere, l'altro si fa male, viene richiamato, cosa hai fatto, perché l'hai fatto cadere, e nega. No, non ho fatto niente, stavamo solo giocando, ci stavamo divertendo, è stata una disgrazia. No, lo ha spinto, ti ho visto. No, non è vero, assolutamente, ci stavamo divertendo. Questo è la negazione e lo spostamento. Stavamo giocando, ci stavamo divertendo, non è successo questo, è successo altro. Un altro giorno, 14enne, stavano giocando, fa cadere la bambina di 6 anni, la spinge, la mia collega lo riprende. Risposta: ma io davanti a te non posso perdere, volevo farmi bello, volevo vincere per te. Il fine giustifica i mezzi, giustificazione morale. Se lo faccio gridare, ha cercato di agganciarla, lei lo ha smantolato proprio, non ci è riuscito ovviamente. Però questi due atteggiamenti sono due atteggiamenti che vengono assolutamente ripresi come atteggiamenti estremamente sbagliati, perché portano alla rimozione di quello che succede. E bisogna bloccarli, soprattutto negli adolescenti, prima che l'alibi diventi un qualcosa in cui si crede davvero. E quindi i racconti che noi ci facciamo non diventano più semplicemente strategie, ma diventano cose in cui crediamo sul serio. Al circo tutti si divertono. Negazione totale di quello che succede. L'animale si sta divertendo in quel momento. Negazione totale di quello che sta succedendo. Nel circo succede questo, che viene evidenziato da una psicologa: disattivazione selettiva della coscienza, legittima a non provare senso di colpa alcuno, nessuna vergogna, addirittura nessuna pena per l'animale di cui si percepisce solo l'aspetto di oggetto di utilizzo. mentre tutte le caratteristiche di essere viventi, sentienti e sofferenti vengono relegate nell'area di non percezione chiusa alla coscienza. Il circo quindi coinvolge i bambini, coinvolge i minori come spettatori, si fa vedere, coinvolge una situazione di violenza, diventa esperienza di violenza e viene negata quella violenza. Violenza su chi? Violenza su animali. E qui si apre un altro capitolo, che è tutto un capitolo interamente studiato da psicologi, criminologi, neuropsichiatri, pedagogisti, sociologi, che è il legame tra crudeltà sugli animali e crudeltà sulle persone. La crudeltà su animali come tirocinio di crudeltà verso le persone. Iniziamo questo nuovo capitolo con quello che è un messaggio che troviamo a presentazione di un bollettino scientifico che racconta tutte le cose che meno male nel riassunto vi racconterò adesso e che viene direttamente dall'Ufficio di Giustizia Minorile e Prevenzione sulla Violenza negli Stati Uniti. Sebbene le definizioni legali di abuso animale possono variare, esso è un crimine in ogni Stato americano e molti paesi hanno messo in atto leggi che classificano alcune forme di crudeltà verso gli animali come reati penali gravi. Le forme di abuso a cui gli animali possono essere sottoposti sono simili alle forme di abuso sui bambini, comprese abuso fisico, grave trascuratezza e abuso psicologico. L'abuso di creature senzienti richiede la nostra attenzione. Il report comprende raccomandazioni per tenere sotto controllo questa crudeltà. La nostra speranza è che le informazioni offerte da questo report possano contribuire a ridurre entrambe le forme di violenza. Ufficio di Giustizia Minorile e Prevenzione della Violenza, Stati Uniti. Per quanto riguarda tutti gli studi che si sono condotti su questo argomento, la prima cosa che si è cercato di fare, che gli studiosi hanno cercato di fare, è quello di dare una definizione di crudeltà sugli animali. Per arrivare a dare questa definizione hanno preso la definizione di crudeltà sui bambini e l'hanno rimaneggiata e da lì si è arrivati a definire la crudeltà sugli animali. Perché? Perché la crudeltà sugli animali ha le stesse caratteristiche della crudeltà sui bambini. Quella sui bambini era già stata definita, bisognava definire quella sugli animali e si è fatto questo passaggio. Sono state date moltissime definizioni. Qui quello che dice il dizionario inglese sulla crudeltà in generale, il scopo di infliggere sofferenza, la persona che fa crudeltà, indifferente verso sentimenti di pena, e questa approfittazione si è separata, o piacere ricavabili dall'angoscia di un'altra persona, senza gentilezza o compassione, senza pietà dura di cuore. Ecco. La definizione che attualmente è universalmente più accettata è quella data da Frank Ocean nel 1993. La crudeltà verso gli animali è un comportamento sociale inaccettabile che intenzionalmente causa pena, sofferenza, angoscia o morte gratuita ad un animale. Gli ambiti che sono stati studiati sono questi. Si è cercato di capire se esiste un legame tra crudeltà nei confronti degli animali e crudeltà nei confronti delle persone. Le implicazioni psicologiche della crudeltà dei bambini e degli adolescenti nei confronti degli animali, la relazione tra crudeltà verso gli animali e comportamenti devianti antisociali in generale, il legame tra crudeltà nei confronti degli animali e crudeltà nei confronti delle persone, donne e bambini in ambiente domestico, gli effetti dell'esposizione alla violenza su animali, bambini e adolescenti. Allora, vediamo il primo. Io non dirò tanto, più che altro lascerò la parola proprio agli studiosi. Allora, esiste un legame tra crudeltà nei confronti degli animali e crudeltà nei confronti delle persone? Grande quesito. Il primo psicologo, cioè nell'ambito della psicologia, il primo che parlò di crudeltà è Philippe Pinel nel 1809, che lo segnalò nel suo trattato sulla medicina delle malattie mentali. Di lì iniziarono ad esserci tutta una serie di studi che fino al 1950, più o meno, 55, sono studi di tipo descrittivo, cioè riportano moltissime descrizioni del legame tra crudeltà su animali e crudeltà sulle persone. Fino agli anni 60 non si va oltre, quindi sono studi che rilevano il fenomeno e lo descrivono. Non riescono però ancora a rendere conto della continuità del passaggio quindi tra un atto di crudeltà nei confronti degli animali e un atto di crudeltà nei confronti delle persone. Ad esempio, lo studio del 1916, il caso su che un bambino di 5 anni di nome Arpa, qualunque genere di collane fosse in vendita, Arpa non dava pace alla madre finché non ne comprava qualcuno. Egli voleva essere testimone della macellazione. Le sue curiosità e azioni mostravano un inusuale piacere e fantasia sulle pratiche di tortura e uccisione di animali. La sua crudeltà si manifestò in seguito anche nei confronti degli esseri umani. Un altro esempio, il caso di Mary. La bambina approssimativamente all'età di 5 anni cercò di uccidere animali dandogli fuoco, cosa che tentò di fare anche verso altri bambini. Un altro studio del 51 è uno studio di comportamenti antisociali di bambini frequentati in centro terapeutico Pioneer House. La cosa affascinante, dicono gli studiosi, è che i bambini duplicano nella relazione con gli animali alcuni degli schemi sintomatici essenziali che esistono nella relazione con gli umani. Questi sono bambini che hanno dei problemi. I sintomi dei loro problemi, delle loro malattie, questi sintomi si traducono in comportamenti che sono uguali, li fanno uguali, li agiscono uguali sia sulle persone che sugli animali. Questo è quello che hanno osservato questi studiosi in questo contesto. Si passa poi a studi più recenti. Questi due studiosi fornirono la prima descrizione chiara del fenomeno ed il primo studio sistematico su bambini che hanno compiuto atti di crudeltà sugli animali. Da qui si dà la definizione del tipico abusatore di animali: maschio di intelligenza media con una storia precoce di comportamento antisociale ed una storia infantile che con alte probabilità contempla esperienze di grave trascuratezza, brutalità e rifiuto e ostilità. Quindi il tipico abusatore di animali adulto è una persona che nell'infanzia ha subito ostilità, rifiuto, brutalità, trascuratezza e che molto presto, quindi probabilmente in preadolescenza e adolescenza, ha iniziato a mettere in atto comportamenti devianti in generale. Nell'80 vennero studiati due gruppi di pazienti psichiatrici maschi, uno con una storia di aggressione, l'altro con una storia di crudeltà verso gli animali. Il primo non crudeltà sugli animali, il secondo sì. Il secondo gruppo aveva una probabilità significativamente più elevata di aver avuto un padre alcolista che aveva provocato incendi distruttivi e aver manifestato episodi di nuriti dopo 5 anni, quindi di eretto dopo 5 anni, di essere stato separato dal padre. La crudeltà si mostrò più severa verso i gatti che verso i cani. Altro esempio, nell'83 studiarono 51 ragazzi sotto sorveglianza di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. In 21 di loro fu riconosciuta una aggressività omicida, in 30 no, quindi tutti i ragazzi sotto sorveglianza, alcuni con tendenze omicide, altri no. Quelli con le tendenze omicide, la prevalenza dei dati riportati sulla crudeltà verso gli animali nei due gruppi fu rispettivamente 14% e 30%. Quindi quelli che avevano tendenze omicide hanno dimostrato crudeltà nei confronti degli animali in modo maggiore. Un altro studio. Vediamo la relazione tra crudeltà nei confronti degli animali e la tendenza alle aggressioni criminali e non criminali. La percentuale di pratiche di abuso su animali risultò significativamente più elevata tra i criminali. Trovarono il loro campione di 64 uomini, il 48% dei violentatori di donne e il 30% dei molestatori di bambini ammisero di essere stati protagonisti di atti di crudeltà nei confronti degli animali durante l'infanzia e l'adolescenza. In alcuni casi l'uccisione di animali fu seguita dall'uccisione di uomini. Alcuni studi per vedere questo legame sono studi retrospettivi, quindi si studia la vita adulta dei criminali e si vede che nella loro infanzia, nelle loro storie di infanzia, ci sono all'iniziato tutti facendo crudeltà sugli animali. C'è un altro studio retrospettivo, infatti, che è questo: campioni selezionati di adulti perpetratori di omicidi sessuali evidenziarono che la prevalenza di crudeltà verso gli animali era del 36% nell'infanzia e del 46% nell'adolescenza. Un altro studio selezionato 50 bambini adolescenti, tra bambini sotto sorveglianza e no. La metà di loro registrò comportamenti di crudeltà verso gli animali. La prevalenza di comportamenti statici registrata verso le persone fu rispettivamente ai due gruppi 32% e 12%. Si iniziarono a studiare che gli atteggiamenti violenti sugli animali da parte di bambini che hanno vissuto lunghi periodi di guerra, dagli anni 90 in poi. L'ultimo studio rilevò che un assassino ammise di aver ucciso numerosi cuccioletti per rivivere l'esperienza di uccidere la sua prima vittima bambino. Questo praticamente è uno studioso di serial killer. un altro studio, l'ultimo, pubblicarono ufficialmente il loro studio sulla relazione che c'è tra gli abusi sugli animali e sugli esseri umani. Le loro analisi della vita di 84 carcerati mostrò che il 75% di questi criminali violenti aveva casi precedenti di maltrattamenti sugli animali. Le conclusioni degli studiosi furono: le persone che commettono un singolo atto di violenza sugli animali sono più portate a commettere altri reati rispetto a coloro che non hanno abusato di animali, come segnale di un potenziale comportamento antisociale. Atti isolati di crudeltà nei confronti degli animali non devono essere ignorati da giudici, psichiatri, assistenti sociali, veterinari, poliziotti e tutti coloro che incappano in abusi sugli animali durante il proprio lavoro. Un bambino che impara cosa sia la violenza contro le creature viventi è più predisposto a stuprare, abusare ed uccidere altri esseri umani quando sarà adulto. C'è un legame tra le torture e gli abusi sugli animali e la violenza contro le persone. È importante che la polizia e i servizi sociali prendano questa cosa sul serio, adesso nel proprio personale potrebbe fare la differenza tra vivere e morire. Prendete seriamente la questione della violenza sugli animali, denunciate i casi sospetti ai rifugi per gli animali o alla polizia locale. Non si tratta solo di un reato, ma potrebbe anche essere un segnale di un altro tipo di violenza, che potrebbe essere già accaduta o potrebbe avvenire in futuro. Chi commette l'abuso ha sicuramente bisogno di aiuto prima che succeda qualcosa di tragico. Un altro ambito è questo, le implicazioni psicologiche della crudeltà dei bambini e degli adolescenti nei confronti degli animali. Che cosa si arrivò a capire? Che la crudeltà, cioè un bambino che commette un atto di crudeltà su un animale, è un bambino che sicuramente, quasi sicuramente, ha in atto una situazione esistenziale di patologia, che può essere una situazione familiare, ambientale, caratterizzata da violenza fisica, psicologica, abuso sessuale, da tutte queste forme di violenza insieme. Quindi la crudeltà su animali non è un semplice comportamento, è un sintomo di un qualche cosa che sta succedendo in quel momento nella vita di quel bambino. E altra cosa, è anche un segnale predittivo di futuri comportamenti antisociali. Quindi un bambino che è crudele con gli animali, se non viene fermato, se questa crudeltà, se questo comportamento non viene fermato, svilupperà poi in seguito un'evoluzione del comportamento che verrà generalizzato sulle persone. Si parte da cosa? A semplici aggressioni. È tutta un'escalation, deliberata crudeltà fisica verso gli animali, che si passa alle persone, atti di distruzione di proprietà, finché si arriva a cose più grosse, quando si è più grandi, furti caratterizzati dalla presenza di una vittima, borseggio, estorsione, rapina, a mano armata, fino ad arrivare a rapimento, violenza sessuale, assalto, omicidio. Questa è la scaletta praticamente. Non è detto che tutti arrivino all'omicidio, ma qualcuno si fermerà da qualche parte, però ovunque si fermi è da troppo in là. Tanto che la crudeltà nei confronti degli animali è stata inserita sia nel DSM, che è la Bibbia degli psicologi e degli psichiatri, e sia nella classificazione internazionale dei disordini della condotta. Che cos'è un disordine della condotta? Un modo ripetitivo e persistente di comportamenti in cui le principali norme o regole sociali appropriate ad una determinata età vengono violate. Relazioni tra crudeltà verso gli animali, comportamenti devianti e antisociali. Qui mi fermo un attimo. Alcuni degli studiosi che si sono occupati in assoluto di più e hanno prodotto in assoluto di più sono i criminologi, sono in particolare criminologi dell'FBI e sono tutti gli psicologi che si sono occupati appunto di studiare i serial killer, di prendere i serial killer. Brenda Spencer, afferrata all'interno di una scuola di San Diego, uccidendo due bambini e prendendone altri 9. In precedenza aveva ripetutamente torturato cani e gatti, dando un stesso fuoco alla loro coda. Henry V. Lucas, che ha ucciso 11 persone, aveva torturato animali prima di cominciare con la sua follia omicida. Da bambino aveva tagliato la gola di animali vivi, aveva catturato spesso piccoli animali per spogliarli ancora vivi. Ha poi rapito e stuprato alcune donne, torturato, mutilato e smembrato le sue vittime, potete avere commesso atti di necrofilia. L'altro aveva sviluppato un'inusuale crudeltà nei confronti degli animali. Da adolescente aveva fatto esperimenti su ratti e topi, ucciso animali con bolliti nella zuppa. L'adulta poi ha poi filmato lo stupro, la tortura e l'uccisione delle sue vittime, il cui numero supera le 20 persone, includendo uomini, donne e un bambino di 2 anni. L'ultimo è condannato per stupro e 9 omicidi, ha torturato e aggredito sessualmente il cane di famiglia. Le sue fantasie includevano la dominazione delle sue vittime. Nell'88, questo è stato un caso che proprio hanno fatto molto da me, uccide i 6 genitori, 2 compagni di classe e ne ferisce altri 22. Aveva alle spalle una storia di abusi e torture. Si vantò spesso con amici e la polizia, mi pare, e di aver fatto esplodere una mucca, di aver ucciso gatti, scoiattoli e altri animali mettendo petardi nelle loro bocche. Al campo, sparano e uccidono 4 studenti e un insegnante. Un amico dichiara che Andrew era solito sparare i cani con una calibro 22. Dicembre 97, tentato di fare uccide tre compagni di un incontro di preghiera. Cana aveva parlato precedentemente di un gatto gettato in un falò. L'altro, quello sotto, ha ucciso 14 colleghi in un ufficio postale per poi suicidarsi. Rubava piccoli animali dal vicinato e permetteva al suo cane di attaccarli e mutilarli. Pugnala a morte la madre, poi sparo uccide i suoi compagni prendendone altri 7. Nel suo diario aveva scritto che lui e un suo amico avevano picchiato, bruciato e torturato il suo cane Fatti, fino a farlo morire. Ha stuprato, pugnalato e mutilato un bambino di 7 anni. Era conosciuto in tutto il vicinato come l'uomo che metteva petardi nel naso dei cani e indicava gatti. L'altro è stato giustiziato per 5 dei 35 omicidi per cui era stato accusato e ha dichiarato che il suo primo atto di violenza la bambina era stata strangolare un cucciolo. Lo strangolatore di Boston ha ucciso 13 donne, intrappolava cani e gatti nelle cassette per le arance e poi tirava loro freccette attraverso gli spazi delle cassette. Gli ultimi condannato a 200, sono solo alcuni, è una lista infinita, cioè quelli di 358 anni di galera e 3 ergastoli per aver commesso 3 omicidi, 7 stupri, 5 tentativi di stupro. Il suo modo superandi comprendeva un incomprensibile grado di violenza e sadismo, dalla quale traeva apparentemente soddisfazione. Il suo complice in queste aggressioni, quello sotto, sta già affrontando una condanna all'ergastolo senza condono della pena. È rilevante riporto il Daily Mail che Murske è forse stato sospeso da scuola dopo essere stato trovato scoperto pieno di sangue a torturare e uccidere un animale, attività che con l'amico trovavo molto divertenti.
Francesca, scusa, io direi tanto abbiamo capito bene o male.
Esatto, il punto fondamentale di tutto questo è quello che hanno sottolineato tutti, tra cui tra il Casciore e tutti gli studiosi, è che tutti sapevano che queste persone commettevano atti di crudeltà, ma nessuno questi atti di crudeltà li ha considerati come avrebbe dovuto. E quindi in questo senso nessuno è riuscito a prevenire delle morti, delle uccisioni che potevano benissimo essere bloccate, semplicemente basandosi sul fatto che questi bambini commettevano degli atti di crudeltà che non dovevano passare inosservati, sono stati passati inosservati perché sono stati proprio commessi su degli animali e sottovalutati. In questo momento ci sono tutte le forze di polizia, le associazioni animaliste e le associazioni per la protezione dei bambini e delle donne che stanno collaborando insieme negli Stati Uniti proprio perché hanno capito che soltanto insieme possono riuscire a fermare questo ciclo di violenza che coinvolge praticamente tutti alla pari. Quindi in alcuni stati è obbligatorio da parte delle forze dell'ordine, da parte delle associazioni che si occupano di persone, laddove c'è una segnalazione e in quella casa dove è stata la segnalazione c'è un animale, fare immediatamente rapporto a chi si occupa di animali e viceversa, chi si occupa di animali, se riceve delle segnalazioni di abusi sull'animale in un ambiente domestico, è obbligato, laddove ci sono un bambino o una donna in un ambiente domestico, a fare la segnalazione, perché si lavora in coordinati, a fare la segnalazione alle associazioni che si occupano di persone. Quindi questo legame è estremamente riconosciuto che l'esposizione alla violenza su animali ha queste indicazioni, qualsiasi tipo di esposizione alla violenza. Il circo è esposizione alla violenza, ce la possiamo raccontare come vogliamo, ma il circo è esposizione alla violenza pura.
Io vorrei fare qualche domanda. Faccio un po' l'avvocato del diavolo. Siamo d'accordo che gli addestramenti di circhi sono assolutamente violenti, ci sono botte, maltrattamenti, eccetera. Però quando il bambino va al circo e si diverte, in quello che vede non vede atti violenti, o perlomeno non se ne accorge. Un conto è, secondo me, il dietro le quinte, che non vede, perché se vedrebbe quelli, allora sì che sarebbe magari influenzato da comportamenti che sono comportamenti violenti, quindi magari limiterebbe. Però quello che lo spettatore vede è in realtà qualcosa di bello. Questo che chi arriva o non gli arriva, una scena turbolenta come può essere magari la corrida dove vedi che il toro è infilzato, o altre manifestazioni dove chiaramente l'animale è maltrattato. Anche nel circo è maltrattato, però durante lo spettacolo non appare questo, è nascosto dal divertimento, da tutto quanto. E questa è la mia perplessità, che tutto sta poi nello spiegare che non è vero quello che si vede. Io ho fatto tante volte il presidi, come tutti noi, davanti ai circhi, eccetera, ma l'esperienza è che i bambini non assorbono questa violenza, perché non la vedono.
Più è sofisticato il bambino rispetto ai gradi di crudeltà, e più sarà in grado di riconoscere la crudeltà. Quindi, e quando si parla di riconoscere la violenza, di empatia, l'empatia è a vari livelli. Io non posso ritenermi empatico nei confronti di qualcuno che vedo corrodare di sangue. Cioè, mi basta semplicemente vedere un'espressione diversa, un'espressione triste, un'espressione diversa dal solito, da dove sono in grado di riconoscere perfettamente se c'è qualcosa che non va in te, che non stai bene in quel momento. Quindi, cioè, dipende i gradi, a che livello il tuo grado di empatia è sofisticato.
Sì, è un discorso. Di sicuro ci sono delle forme di violenza su animali che non appaiono immediatamente. Di sicuro il circo è uno di questi. Perché se si vedesse tutta la fase prima sarebbe diversa. Ma attenzione che comunque nel momento in cui sta crescendo l'opinione pubblica comunque una consapevolezza e maggiore conoscenza dei diritti degli animali, delle sue necessità etologiche, il concetto della frusta, la semplice frusta che probabilmente una generazione fa era un qualcosa di assolutamente normale, la frusta c'è nello spettacolo, non viene frustato l'animale direttamente perché sarebbe clamoroso, però perché c'è? Perché deve schioccare? Perché l'animale deve essere terrorizzato da quella. La gravità del circo non è tanto la violenza in quel momento, ma la realtà di alcuni spettacoli che vengono presentati come divertimento è che per quel bambino il prendere l'animale, andarlo a vedere fuori, l'animale è incatenato, quello lo vede prima di entrare, però è normale, diventa tutto divertimento, è l'insieme del circo che diventa divertimento, per cui l'animale incatenato, la frusta, quindi il rumore diventa divertimento, l'animale che svolge certi comportamenti, che si butta nel fuoco eccetera eccetera, diventa la normalità, certo, è l'apprendimento. Se tutto questo è poi basato su invece tutta una violenza che c'è prima, che non si vede, la violenza prima va solo ad aggiungere al fatto che tu stai imparando al bambino che quell'animale è a tuo uso e consumo.
Stiamo dicendo che chi esce dal circo poi va e fa la strage a scuola.
Non vorremmo che poi, cioè, questo legame non è, non stiamo pensando a questo legame diretto. Stiamo parlando in questo caso di un discorso di desensibilizzazione dell'empatia. Io posso insegnare al bambino che l'animale ha questa esigenza ed è reale e lui imparerà quello. O posso insegnare a livello visivo che l'animale invece deve fare così, così, così e il bambino imparerà quello. Perché appunto non è in grado di vedere il discorso, ma è il concetto che tu gli dai, che qui non gli dai magari la violenza più brutale, ma gli dai comunque un qualcosa che è comunque completamente diverso. Gli dai un modello che il bambino non lo sa, ma l'adulto sì. E questo è il discorso di Tarantino.
Il discorso della frusta poi è anche molto importante. Perché questi studi, c'è stato aperto uno degli studiosi, proprio nell'ambito degli studi sull'osservazione, sugli effetti di modello, ha studiato l'effetto A, e cioè è arrivato a capire che la semplice presenza di un'arma, che può essere una frusta, può essere una pistola, può essere qualunque tipo di arma, qualcosa che noi riconosciamo come arma, in una stanza, basta la semplice presenza per aumentare il livello di aggressività in certi contesti. Questo viene proprio descritto in questi studi, per dirti, chi è lì è con la frusta, e la frusta serve per frustare l'animale, per fare una serie di cose. Quindi tutti i messaggi che succedono sono gravi.
È il concetto, li vedo anche come un concetto educativo, nel senso che adesso i programmi sugli animali in libertà eccetera eccetera da una parte e il circo da quell'altra, cioè non vedere solo il bambino, non vede solo il circo, vede tutta una serie di input che lo circondano, vede tutti i programmi degli animali che sono in giro eccetera eccetera, dice bello,
e gli viene fatto vedere dicendo guarda che belli gli animali, e lui vede quell'animale. Dopo va al circo e dice guarda che bello, che divertente. Discorso. Qui sono due modelli che sono totalmente contrapposti. Uno è presentato come quasi noioso, guarda, una cosa quasi come un discorso scolastico di parole, l'altro è dove si va a divertire.
Una delle conclusioni è che se è vero che la crudeltà sono una delle principe di crudeltà verso gli uomini, è anche vero il contrario, che l'empatia e la cura nei confronti degli animali sviluppa un senso di cura, di solidarietà nei confronti di tutti gli altri. Sia viene generalizzato il comportamento negativo, ma viene anche generalizzato il comportamento positivo. È un altro argomento, la crudeltà considerata normale. Il bambino che a 7 anni fa fuori dalla cerchia, la app, viene considerato nella nostra cultura una tappa della crescita, è curiosità. Quello che dicono gli psicologi, no, assolutamente no, non è vero che è una tappa della crescita, non è vero che il bambino non sa cosa sta facendo in quel momento, e se anche il bambino non sa cosa in quel momento sta facendo, l'adulto ha il dovere assoluto di richiamarlo a quanto appunto sta succedendo in quel momento. Quindi anche la crudeltà, caccia le lucertole, tirare sacche ai gatti, la cosa che può sembrare più banale, gli psicologi assolutamente rispetto agli educatori richiamano l'attenzione di non considerare queste cose come banalità, sono assolutamente sempre comunque da scoraggiare. Laddove io faccio finta di non vedere, do un messaggio ben preciso, non esiste la neutralità. Un adulto che lì, che assiste e non dice niente, è collusivo con quella cosa, sta assolutamente avvallando, sta dando un messaggio ben preciso. Quindi non esiste la neutralità rispetto all'adulto, l'adulto manda sempre un messaggio, il silenzio è un messaggio, un messaggio positivo.
Cioè, noi stiamo cercando di dire, guardate che il circo, guardate che il maltrattamento, guardate che questo, è dannoso per tutta una serie di cose, perché non riconosci, perché atrofizzi il suo senso empatico, in tutti i suoi modi. Anche se tu non vedi la violenza, ma comunque gli stai dicendo quello non soffre. Se riconosci quello, addirittura in una specie animale diversa dalla tua, diventa poi tutto un percorso anche educativo da adulto nei rapporti col prossimo della tua specie, in questo caso. Ma chi ha capito bene questo discorso? Benissimo. Qui c'è una fatica bestiale nostra a farlo trasmettere a un discorso politico, a un discorso anche giornalistico, eccetera, perché ti dicono ma sono gatti, ma sono cani, ma sono eccetera. Chi l'ha capito benissimo è la mafia, e in tutti i rapporti si vede come per addestrare i mafiosi è farli partecipare da piccoli al discorso di combattimenti fra cani. Il concetto del combattimento fra cani mafiosi nasce come esigenza mafiosa per desensibilizzare, per atrofizzare i giovani, i mafiosi in erba ancora. Loro l'hanno capito benissimo, sono gli unici in Italia che hanno un programma di sviluppo educativo chiaro, standardizzato, protocollato, che funziona benissimo, e sono i mafiosi.